Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Torniamo oggi a parlare del conflitto a Gaza, in particolare di un singolo evento che ha riportato l'attenzione globale su quanto sta accadendo nella striscia. 15 operatori sanitari sono stati uccisi il 23 marzo scorso dall'esercito israeliano e sepolti in una fossa comune. All'inizio l'esercito aveva giustificato le proprie azioni sostenendo che il loro ingresso non era autorizzato in quell'area e che erano sospetti terroristi, ma poi un video pubblicato dal New York Times ha costretto le forze armate israeliane ad un passo indietro. Per un aggiornamento su questo e su altri aspetti del conflitto che da un anno e mezzo ormai contrappone Israele e Hamas, raggiungiamo ora a Gerusalemme Michele Giorgio, corrispondente per il Medio Oriente del Manifesto. Buonasera Michele, ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno a voi.
Michele, proviamo a ricostruire cos'è accaduto quindi il 23 marzo scorso.
Questa storia, ormai questa vicenda, ha fatto il giro del mondo. Quello che è accaduto il 23 marzo, erano le prime ore del giorno, intorno alle 4:30, quando un convoglio di ambulanze ed un automezzo dei vigili del fuoco, quindi della protezione civile e della Mezza Luna Rossa, stavano procedendo verso una località alla periferia di Rafah, città tra l'altro quasi tutta ridotta in macerie dai bombardamenti israeliani. Su una strada dissestata cercavano di raggiungere il posto dove si sapeva che erano state colpite delle persone, forse anche un'altra ambulanza. Sta di fatto comunque che quando sono arrivate sul posto, questo convoglio di ambulanze si è fermato, sono scesi alcuni soccorritori andando verso un'ambulanza già colpita da fuoco israeliano, e in quel momento sono partite intense raffiche di armi automatiche che hanno ucciso gli operatori. Questa notizia è stata data subito dai palestinesi, subito dalla Mezza Luna Rossa e dalla protezione civile palestinese di Gaza, ma Israele non l'ha mai confermata fino in fondo, fino a sabato. Infatti il portavoce militare e anche lo stesso ministro degli esteri israeliano Gideon Sar, in un'occasione pubblica, in una conferenza stampa, hanno detto che i soldati avevano pensato di trovarsi in pericolo ed avevano aperto il fuoco contro questo convoglio anche sulla base di informazioni che arrivavano da operatori di droni che avevano lanciato l'allarme, perché in quegli autoveicoli c'erano dei sospetti terroristi, così come dice Israele, in particolare 8-9 militanti di Hamas e Jihad. Ma tutto questo è stato poi non solo negato subito dai palestinesi, ma è stato poi smentito dal ritrovamento di questo video che era sul cellulare di uno degli operatori sanitari rimasto ucciso. È un video importante perché Israele aveva affermato che il convoglio di ambulanze era arrivato a Fari sostanzialmente spenti, senza le insegne, senza i rampeggianti, e che quindi i soldati avevano pensato di trovarsi di fronte ad autoveicoli di militanti di Hamas e Jihad. Però sta di fatto che questa affermazione, ripetuta per giorni, è stata poi clamorosamente smentita da questo video che ha diffuso il New York Times, che mostra come appunto il convoglio avesse i rampeggianti in funzione, così, e le insegne delle ambulanze della Mezza Luna Rossa erano molto evidenti, molto chiare. È stato anche smentito non solo la presenza dei militanti, ma è stata anche confermata quella che è stata un'altra pratica che ha destato grave sdegno, e cioè che i corpi dei soccorritori e addirittura anche le carcasse delle ambulanze colpite erano state sepolte dall'esercito israeliano in una località vicino Rafah, e la Mezza Luna Rossa palestinese aveva denunciato tutto questo. Israele non aveva confermato, ma poi, come abbiamo detto, sabato ha dovuto fare marcia indietro sia sul convoglio che procedeva verso un punto in cui doveva portare il soccorso e colpito dalle raffiche dei soldati, ma anche ammettere che le vittime erano state sommariamente sepolte, messe in una fossa comune insieme agli automezzi, e non ha mai dato una spiegazione per tutto questo. Si è detto che l'esercito ha cercato di proteggere i corpi delle vittime da cani che avrebbero potuto mangiarli, ma questa spiegazione non ha convinto affatto nessuno.
Ecco, anche il governo australiano si è unito alla richiesta per un'indagine indipendente sull'accaduto. Mi sembra che se ne sia parlato anche sulla stampa israeliana, che solitamente evita le critiche alle forze armate. C'è la possibilità che questa indignazione globale modifichi l'impostazione israeliana in qualche modo?
Ma naturalmente non è facile rispondere a questa domanda. Quello che mi sento di dire è che in questo anno e mezzo di guerra a Gaza, dopo l'assalto di Hamas del 7 ottobre 2023, abbiamo registrato gravi episodi, molto gravi, altrettanto gravi di questo di cui abbiamo saputo a Rafa. E in realtà io vorrei ricordare ad esempio le sparatorie che ci sono state sulle persone che attendevano gli aiuti umanitari, ce ne sono state due o tre, una gravissima, ricordo, si è parlato di oltre 100 morti, dove soldati israeliani avrebbero sparato, questo lo scorso anno, su centinaia di persone che cercavano di ottenere degli aiuti umanitari che erano appena arrivati. Erano anche forme di saccheggio, bisogna dire la verità, ma sta di fatto che i soldati israeliani aprivano il fuoco su quella folla, facendo appunto decine di vittime. Ecco, quell'episodio insieme a tanti altri sono poi caduti nel vuoto e quindi il dubbio che molti hanno è che l'esercito israeliano, che adesso afferma di portare avanti un'inchiesta molto rigorosa per cercare di accertare l'accaduto e le eventuali responsabilità dell'uccisione di questi 15 operatori umanitari palestinesi, ecco, il dubbio di molti è che poi in realtà questa vicenda finirà per essere insabbiata, e dice qualcuno insabbiata proprio come i corpi dei soccorritori e delle ambulanze il 23 marzo. Quindi non posso ovviamente dare una valutazione precisa, ma i precedenti non sono confortanti.
Noi siamo in collegamento con Michele Giorgio, corrispondente per il Medio Oriente del Manifesto, in collegamento da Gerusalemme. Intanto Michele, il premier israeliano Benjamin Netanyahu è partito in tutta fretta per Washington. Pare che l'urgenza arrivi direttamente dal presidente Donald Trump. Tra gli argomenti in agenda, dazi e Iran, cosa potrebbe uscire quindi da questo vertice? È possibile che si apra un nuovo fronte di guerra con Teheran?
Io ho l'impressione che i dazi doganali, la vicenda che sta occupando le cronache dei media internazionali da qualche giorno a questa parte, sia in realtà un argomento secondario. Qui in Medio Oriente, ma anche proprio in Israele e in altri paesi della regione, c'è l'idea che si stia per aprire un nuovo fronte. Israele si starebbe preparando ad attaccare le centrali nucleari iraniane, a colpire duramente l'Iran, e dovrebbe farlo assieme agli Stati Uniti. Quindi l'impressione è che in realtà queste consultazioni improvvise tra Trump e Netanyahu, come dicevo appunto, riguardino poco i dazi ed abbiano tanto a che fare con questa nuova possibile guerra. Qualche ora fa è arrivata la notizia che gli Stati Uniti hanno fatto trasferire in Israele altre batterie di missili intercettori, evidentemente per contrastare una eventuale, anzi quasi sicura, reazione iraniana con missili. Quindi tutti pensano che a Washington Netanyahu e Trump parleranno soprattutto di cosa fare dell'Iran. D'altra parte l'atteggiamento del presidente americano è quantomeno ambiguo. Abbiamo visto Trump che, dopo essere ritornato alla Casa Bianca, ha fatto delle aperture all'Iran dicendo di essere pronto a negoziare un nuovo accordo, ma allo stesso tempo ha sempre ripetuto che un mancato raggiungimento di un'intesa sul programma nucleare iraniano avrebbe portato quasi inevitabilmente alla guerra, che è poi la soluzione che, non lo nascondiamo, preferisce soprattutto Netanyahu, che da quasi 20 anni porta avanti una battaglia molto dura contro l'Iran e cerca di ottenere l'appoggio occidentale, ma soprattutto americano, ad un attacco congiunto contro l'Iran e contro le sue centrali atomiche. Quindi è una situazione di grande tensione che si inserisce all'interno di un quadro medio orientale che è semplicemente disastroso in questo momento.
Torniamo a Gaza, Michele. Come procedono in questi giorni i raid di Israele?
Ma i raid sono molto violenti e si concentrano soprattutto nel sud della striscia di Gaza. Secondo ciò che riferiscono i media israeliani, l'azione dell'esercito, sia dal cielo ma anche attraverso le incursioni di terra intorno alla città di Rafah e sull'altra città nel sud di Khan Yunis, sarebbero motivate dal fatto che in quella zona di Gaza si troverebbero anche gli ostaggi israeliani, vivi e morti, che ancora sono nelle mani di Hamas e che il movimento islamista non ha nessuna intenzione di liberare se non sulla base di un accordo che porti alla fine della guerra, alla fine del conflitto. Quindi stiamo registrando dei raid aerei israeliani estremamente violenti. Ieri, domenica, abbiamo visto che i bombardamenti, secondo ciò che riferisce la TV qatariota Al Jazeera, hanno fatto quasi 50 morti. Sono arrivate scene da Gaza terribili di bambini, uno in particolare fatto a pezzi dalle esplosioni. Davvero si stanno vedendo e si sta apprendendo di cose terribili. Tutti sperano in un cessate il fuoco che però appare davvero lontano perché le posizioni di Israele e Hamas sono davvero distanti. E tra l'altro è da segnalare che Hamas ha voluto dimostrare proprio qualche ora fa di avere ancora la capacità di tenere sotto pressione Israele perché ha lanciato una decina di razzi verso le città di Ashdod e Ashkelon, facendo pochi danni a qualche auto e di 3 feriti lievi, però con questo ha voluto dire di essere pronto a continuare a resistere ancora, a non andare a rendersi così come vorrebbe il premier israeliano Netanyahu, che attraverso l'uso della forza vuole imporre ad Hamas la liberazione degli ostaggi.
In conclusione, Michele, hai citato il cessate il fuoco. Oggi e domani al Cairo è previsto un summit per discuterne con il presidente egiziano Sisi, il presidente francese Macron e il re di Giordania Abdallah. Nel clima che abbiamo descritto, però, ci sono possibilità che ne escano prospettive concrete per Gaza.
Ma se non c'è un accordo di Israele e naturalmente anche di Hamas, è difficile che qualsiasi soluzione possa essere avanzata da questo vertice, trovi poi una possibilità di applicazione. Molti si impegnano, ma dobbiamo guardare la realtà per quella che è. Israele e il premier israeliano Netanyahu non ha nessuna intenzione di fermare questa guerra fino al raggiungimento degli obiettivi. Non sono mie parole, mie valutazioni, ma sono esattamente ciò che Netanyahu e i suoi ministri hanno sempre ripetuto, soprattutto da quando il 18 marzo è ripresa questa offensiva israeliana. Come dicevo, Israele pensa che attraverso l'uso della forza, del massimo della forza, grazie anche alla nuova strategia, così come viene definita, del nuovo capo di Stato Maggiore, Yal Zamir, ritiene di poter raggiungere l'obiettivo della liberazione degli ostaggi e della distruzione di Hamas. Molti invece pensano che tutto questo stia semplicemente provocando dei massacri, delle stragi di palestinesi, senza garantire allo stesso tempo l'incolumità, la salvezza degli ostaggi che sono ancora vivi a Gaza. Quindi è una situazione terribile e oltre alle prese di posizione di vari governi, dalle parti internazionali, alle manifestazioni che si moltiplicano in tutto il mondo a favore di una tregua, della fine della guerra, dobbiamo però anche considerare che, diciamo, in Israele è ancora debole il movimento, quella parte dell'opinione pubblica che chiede la fine della guerra, la chiedono soprattutto le famiglie degli ostaggi, ma evidentemente senza trovare accoglimento da parte del premier Netanyahu.
Noi ringraziamo Michele Giorgio per questo collegamento, ci risentiremo naturalmente presto. Grazie Michele, buona serata.
Grazie a voi e buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.